Allora, per rispondere alla domanda di Andrew, se, che mi invita ad essere più esplicito, per quanto mi sia possibile, sull'alleanza proprio transnazionale contro il sistema britannico, aggiungo questo, che Sergei Witte in effetti, come tutti gli altri, non si preoccupa del proprio paese, punto e basta, no? Ma è convinto che si possa assicurare la pace internazionale solo attraverso progetti di sviluppo mutuo. E ad esempio, che cos'è che fa? Parla con Guglielmo II. Guglielmo II, il Kaiser, e gli dice, in occasione di un incontro, se lo trovo, no, non ve l'ho detto, non mi imbrogliare più di quanto sono imbrogliato io. Cioè, no, vi l'ho accennato, ma ve lo leggerei. Mannaggia. Sì. Non me lo trovo adesso, dopo ci guardiamo. In sostanza, Witte, che cosa è che fa? Parla con ecco qua ecco, dice immagini Sua Maestà le nazioni europee unite in un'entità che non sciupi grandi somme di denaro né altre risorse né sangue né lavoro in una competizione tra di esse, non più forzate a mantenere eserciti pronti al combattimento reciproco, non più intente a formare dei campi di battaglia, come sta ora accadendo, in preda alla paura del vicino. Se ciò fosse realizzato, l'Europa sarebbe molto più ricca, più forte, più civilizzata, non a rischio di progredire sotto il peso di odi e rivalità reciproci e di guerre. Il primo passo verso il raggiungimento di tale obiettivo sarebbe la formazione di un'alleanza tra Russia, Germania e Francia. Una volta che ciò fosse accaduto, le altre nazioni del continente europeo si unirebbero all'alleanza. Di conseguenza l'Europa sarebbe liberata dai carichi dovuti alle presenti rivalità. L'Europa sarebbe potente, sarebbe capace di mantenere una posizione dominante per un lungo periodo, ma se le nazioni europee continuano di questo passo, esse si troveranno a rischiare grandi disgrazie. E questo lo disse, discutendo sulle tariffe protettive, nel 1897. In realtà a cosa assistiamo noi, no? Verso la fine dell'Ottocento l'Inghilterra diventa molto virulenta, no? La guerra dei Boeri in Sudafrica, in Afghanistan, cioè fa guerra a destra e a sinistra, e secondo alcuni, ad esempio, la guerra dei Boeri potrebbe essere una buona occasione perché la Francia invece si unisca alla Germania e segua praticamente il progetto di Witte, solamente che l'analogo, no? L'equivalente, diciamo, di Witte in Francia, che è Hanotaux, di cui anche Susanna ha parlato l'altra volta, in quel momento non è ministro, e ministro è un certo Del Cas, qualcosa del genere, Del Cassé, non avevo visto l'accento nella traduzione inglese, un certo Del Cassé, che invece è un anglofilo, no? Dichiarato, e quindi è un'occasione persa. Poi cosa che succede? Più avanti, quando l'Inghilterra punta a formare la triplice alleanza, cioè la triplice intesa, cioè l'unione fra Russia, Francia e Inghilterra a scapito della Germania, contemporaneamente succede che la Germania non rinnova con la Russia dei patti praticamente di neutralità. Si era previsto che sarebbe dovute cioè pochi anni dopo, cosa succede? Che il Kaiser continua a viaggiare in un'ambiguità, no? Perché di questo discorso Witte riporta che il Kaiser è stato contentissimo, ha avuto una buona reazione. La Germania non rinnova i patti di mutua neutralità con la Russia. Lo zar lo zar non si interessa alla Germania, lega solo con la Francia, quindi alla fine che cosa succede? Che si crea un clima in cui si è perso di vista per quale motivo si dovrà fare questa prima guerra mondiale, perché non si capisce più bene perché, non c'è un obiettivo, non c'è né la difendere un territorio, né semplicemente una rivalità fra case dinastiche che poi sono imparentate, no? Così. E la prima guerra scoppia così, fine a se stessa, cioè, e però si crea un clima che è molto simile a quello che ha preceduto la guerra in Iraq adesso, cioè si diceva ma questa guerra è inevitabile, cioè non riusciremo a evitarla, no? E c'è un testo che viene riportato in internet di un analista, di un russo bianco esule che diventò un esperto di affari russi, un certo Yuri Semyonov, che racconta questa sua analisi. Dice: noi sappiamo che ogni politica di concentrazione delle forze sul continente, come quella che aveva in vista la Russia, provocava un'inquietudine fatta di gelosia in Inghilterra. Ogni movimento della Russia in Asia era considerato come una minaccia che pesava sull'India. L'ammiraglio Stirling vide questa minaccia diventare concreta dopo l'installazione della presenza russa lungo il fiume Amur. Lo scrittore inglese, oggi dimenticato ma ben noto all'epoca, un certo Meadows, evocò nel 1859 nei suoi scritti un futuro Alessandro il Grande russo che sarebbe andato a conquistare la Cina, poi senza alcuna difficoltà avrebbe distrutto l'impero britannico e sottomesso il mondo intero. Questo grido d'allarme patetico, rilanciato dalla stampa inglese, appariva spesso molto idealista, mentre negli anni Ottanta del XIX secolo i russi avanzavano in Asia centrale e si avvicinavano alla frontiera afghana. Nel 1884 accade il famoso incidente afghano. Un distaccamento russo si impadronì di un punto contestato sulla frontiera. Gli afghani in seguito, che agivano su ordine degli inglesi, attaccarono questa postazione, ma vennero battuti e dispersi dai russi. Il primo ministro britannico Gladstone dichiarò di fronte al Parlamento di Londra che la guerra con la Russia era ormai inevitabile. No? Solo il rifiuto di Bismarck di sostenere gli inglesi impedì all'epoca lo scoppio di una guerra anglo-russa. Poi si parla, nello stesso libro, ma è qualcuno che narra di cosa dice il libro, che i capitoli dedicati all'opera di Witte, padre della Transiberiana, sono anch'essi illuminanti. Semyonov ricorda che Witte è un discepolo dell'economista Friedrich List, teorico dell'organizzazione dei grandi spazi. Esisteva, prima della prima guerra mondiale e prima della guerra russo-giapponese, una vera idea gran continentale. Essa era condivisa in Francia, da Gabriele Hanotto, in Germania, con Bismarck, in Cina con Li Hung-chang, che negozierà con Witte, però non ho altri riferimenti. L'Inghilterra riuscirà a frantumare questa unità, il che comporterà la sanguinosa processione di tutte le guerre del XX secolo. In qualche modo un po' rispondo, no? Però c'è la geopolitica in mezzo, sì, non sono espertissimo, però posso trovarti un altro passo in cui Witte insiste su questo bisogno. Ed è in un rapporto allo zar Nicola II sull'industria, fatto verso la fine dell'Ottocento, che si basa poi sui grafici che vi voglio far vedere. Dice: sia nel commercio che nell'industria la Russia rimane molto indietro rispetto ai principali stati stranieri. Per sviluppare un'industria potente e diffusa, basata sulla ricchezza naturale e sul lavoro a basso costo, è richiesto un capitale attivo che possa sostenere il difficile lavoro di costruire le varie cose. Sfortunatamente la nostra patria non è ricca di capitali costruiti a partire dai risparmi. Se una nazione non è ricca di capitali propri, ma sia lo Stato che l'industria ne abbisognano con urgenza, allora non v'è altra soluzione alla situazione che l'attrarre i capitali dall'estero. Ma se questo capitale estero è diretto allo sviluppo dell'industria nazionale, allora quest'ultima beneficia anche dell'afflusso di imprenditori stranieri esperti, riconoscibili e disposti ad assumersi certi rischi. I capitalisti stranieri saranno interessati al destino di queste imprese, anche in periodi di turbolenza politica. Ho sbagliato citazione, me ne sono reso conto adesso, scusate. No, scusami. sono cotto, comincio a essere cotto. No, era questa. No, era a sostegno di un punto che mi ero fissato, cioè che lui è stato opposto, come avevo detto prima, alla triplice intesa, la prima guerra mondiale, la guerra russo-giapponese, e questo è un passaggio che non è più rivolto allo zar, è una sua notazione, una sua memoria. Nessuno può ancora negare il significato globale della via siberiana, esso è riconosciuto nel paese e all'estero. Unendo l'Europa e l'Asia con un legame ferroviario non interrotto, questa via diventa il mezzo di trasporto uniformato per cui tutto lo scambio di beni tra l'Ovest e l'Est dovrà passare. La Cina, il Giappone e la Corea hanno 500 miliardi di abitanti e già con un commercio internazionale che supera i 600 miliardi di rubli e con questo grande sistema di circolazione continentale a vapore che rende possibile il trasporto di beni e persone più rapido e meno costoso, noi possiamo entrare in relazione più stretta con l'Europa, un mercato che possiede una cultura manifatturiera sviluppata, e creare così una più grande domanda laggiù di materie prime dell'Oriente. Grazie alla via siberiana vi sarà anche una domanda più consistente di fabbriche europee e di maestranze europee, e il capitale troverà un nuovo dominio di investimento nello sfruttamento e nello sviluppo delle ricchezze naturali delle nazioni orientali. La ferrovia siberiana può essere di grande aiuto all'industria cinese del tè, scartando il concorrente più pericoloso per la Cina stessa, la Gran Bretagna, in virtù della sua posizione di mediatrice del commercio tra la Cina e i paesi europei, e assicurando al tè cinese delle spedizioni più rapide in Europa. Puntini puntini, noi uomini di Stato dobbiamo comprendere la necessità di un blocco europeo, costituito dalla Russia, dalla Francia e dalla Germania. Sarebbe un bastione della pace, che nessuno potrebbe violare. Quindi è chiaro che cioè è esplicito la connotazione di un'opera che può garantire una pace, no? Che può occupare i popoli a lavori pacifici anziché attività belliche. Ci sono altre domande? Dubbi? Volete spiegarmi voi delle cose che non ho capito io di quelle che ho detto prima? I grafici. Sono alcuni grafici, alcuni direttamente elaborati da dati che dava Witte allo zar periodicamente, con Excel, sì. E altri, vediamo che cosa riusciamo a ricavare. Alcuni li ho elaborati alla LaRouche, un po'. Alla LaRouche, cioè alla maniera della LaRouche. Cioè ho voluto andare a dividere pro capite gli aumenti di produzione che Witte riferiva, per vedere che cosa succedeva, cioè se contemporaneamente aumentava anche il consumo pro capite o il possibile consumo pro capite oppure no. Allora, innanzitutto qui abbiamo un grafico dello sviluppo delle ferrovie. Abbiamo miglia di ferrovie. Cominciamo col 1881 e terminiamo nel 1914-15. Partiamo con un po' meno di 15.000 miglia di ferrovie e arriviamo a un po' meno di 45.000. Quindi un aumento del 200%.
Scusa, ma perché tra il...
Perché manca il punto? Manca un punto nei dati, allora non viene il segmento. No. Abbiamo un aumento del 200%. No? Ma l'ho proprio con me il mio solito cavallo di battaglia, che sono gli analoghi dati degli sviluppi sotto Cavour in Italia. Però insomma, li vedremo un'altra volta. Prossima volta. Io cosa ho fatto? Sono andato a dividere con i dati che avevo a disposizione il chilometraggio ferroviario pro capite, cioè però sulla popolazione solo di Pietroburgo e Mosca, perché non avevo la popolazione russa complessiva. E qui vediamo, poi è chiaro, è un po' falsato, no? Però vediamo che da questo punto di vista aumenta la popolazione, aumenta il chilometraggio ferroviario, ma aumenta anche il chilometraggio pro capite, che è un altro. È una misura diversa, insomma, no? Poi ho fatto la stessa cosa per il carbone, produzione di carbone. Diminuisce, ma vedi, diminuisce perché? Perché Witte nel 1903 non c'è più, a parte che l'impulso maggiore è ben prima dell'inizio del Novecento, no? E quindi ci possiamo già vedere un calo, no? Di questo. Poi c'è la rivoluzione, però la rivoluzione è 17, quindi. Quella grossa, insomma. Il 5, c'è anche il 5, sì. Qua nello stesso periodo abbiamo invece l'aumento della produzione di carbone da un po' meno di 5 milioni di tonnellate a sopra i 35, quindi qua abbiamo un aumento del 600%, se non sbaglio, no? Nel corso di 30 anni. Pro capite cosa succede? Mica male, tonnellate pro capite. C'è un aumento della produzione di tonnellate pro capite. Un bel aumento, perché dalle 2.000 tonnellate arriviamo ai 9.000.
L'utilizzo pro capite?
No, questa è la produzione. Dopo vediamo quello che sono ottenuto, quello che ho ottenuto con l'utilizzo. Grano.
No,
in aumento. Però attenzione, questa è la popolazione urbana, ho detto, di Mosca e Pietroburgo, che va anche a scapito di fuga dalle campagne. Però anche nelle campagne in realtà è aumentata. Io non so di quanto si compensino questi fenomeni, non avevo i dati, adesso ho fatto una valutazione così molto approssimativa. Qui abbiamo la produzione in migliaia di tonnellate del grano, partiamo da 35 milioni circa e arriviamo a 90.000 circa, e qui c'è il punto più duro, secondo me più dolente, perché questa è la produzione pro capite, insomma non è che sia, no? No, ma la produzione, non il consumo, è produzione. Cioè, per quanto tu abbia investito nell'agricoltura, cosa che un po' nel periodo di vita non è successo, nel primo periodo di vita è stato più il settore un po' più trascurato, no? Però qualcosa avranno provato a fare, no? E ad ogni modo c'è contemporaneamente un aumento di popolazione che fa sì che alla fine, voglio dire, da 1880 al 1900 come produzione è la stessa produzione, non riesce a stare dietro all'aumento di popolazione.
Ma dite, ministro, come sta?
Dal 1892 da qui a qui, ministro, circa. Però questo, sai, dice non dice. Poi abbiamo, questa è la popolazione di Pietroburgo e Mosca, vabbè. Poi che cos'è che ho fatto? Sono andato a vedere, ho preso degli altri dati. Questo ad esempio è dati che ho preso da un articolo citato sul sito della commemorazione dei 300 anni di Pietroburgo, ma è una cosa molto, qua è praticamente è l'import-export con la sola Inghilterra. Qui c'era una grande dipendenza della Russia sia per l'import che per l'export con l'Inghilterra. Nel tempo la cosa si è ridotta, che significa che sono diversificati i rapporti commerciali con altri paesi. Probabilmente possiamo pensare che probabilmente è stato anche voluto questo, non lo so, cioè si è cercato di rendersi indipendenti dall'impero britannico.
Un importante miglioramento della tecnologia che è fatto da Russia,
probabilmente. Ma questi qua sono i dati che fanno vedere comunque come era la situazione russa, cioè allora in viola abbiamo gli Stati Uniti, in giallo chiaro l'Inghilterra e in blu la Russia, no? Questa colonna qua sono produzioni di carbone nel 1913, queste di petrolio, queste di chisa grezza e questo di acciaio. Cioè, per quanto relativamente, e questo Vite lo dice, no? Abbiamo fatto degli sviluppi enormi, però relativi, cioè rispetto agli altri paesi siamo ancora molto molto indietro, no? E poi ci deve essere un ultimo grafico. Vabbè. Sì. Questo qua invece sono due categorie poco analoghe, ma numericamente stavano abbastanza bene insieme. Questa è l'energia elettrica prodotta nel 13, misurata in terawattora. In terawattora, per chi non è pratico dei sistemi di misura, sono, per dire semplicemente, sono miliardi e miliardi di wattora, no? miliardi di kilowattora, e qui vediamo comunque la sproporzione ancora, no? Però sempre degli Stati Uniti, cioè di un paese che era neanche da 100 anni, 110, 120 anni. E questo invece è la, no, no, questo non è un altro anno, questa invece è la produzione di tessuti di cotone.
Era un altro parametro che era messo lì, nei dati, insomma. Cioè, questo da, è per confrontare il paese con gli altri, no? Il paese con gli altri.
Poi credo di aver esaurito le immagini. Sì. Ah, ho altri dati che non ho graficato e che, in termini invece relativi, il PIL di allora, russo, dal 98 al 13 aumentò del 96,8%, mentre in Gran Bretagna solo del 40% e in Germania dell'84,2%. E poi la popolazione urbana di Mosca crebbe dall'81 al 14 del 234%, di Pietroburgo del 239%, che è una cosa incredibile a pensare, cioè. Chissà che problemi deve aver creato, insomma, comunque, perché un'altra cosa che si diceva, che voglio notare di Witte, è che lui subito si preoccupò anche di che cosa. Dice: io bene, porto la ferrovia in Siberia, e questo sicuramente faciliterà i contadini della Siberia, porteremo coloni nuovi in Siberia, no? Miglioreremo la produzione agricola lì, e poi cosa ce ne facciamo di questa produzione agricola aumentata? Useremo la ferrovia per portare al nord, laddove si coltiva peggio il grano, portare quanto viene prodotto di più. E vedete come si articolava il suo pensiero, no? Proprio nell'idea di realizzare qualcosa di più possibile organico, cercando, come abbiamo detto anche prima all'Einstein, no? Di prevedere prima un problema che si può realizzare, una volta che ne hai risolto uno, il secondo problema quale può essere, no? Altre domande? Se volete vi leggo altre cosucce, altre chicche, se non avete domande. Quindi il silenzio ha senso, no? Dunque, allora c'è questo. Ah, no. Che ore sono?
Sono le 4.
C'è tempo. Vogliamo far passare questo?
No, lo so,
ci sono addormentati. Volete che vi parli di Plechanov? Un altro? Allora passiamo ad altro, no? Chiudiamo qui. Allora, oh, sono stato particolarmente.
No, nel senso che
se quattro. Va bene, interrompiamo allora.